Devo ammettere che quando qualche mese fa ho cominciato a mettere insieme le idee per questo sermone, non immaginavo l'idea di andare in un'altra direzione, però poi siamo arrivati a quello che sarà oggi. Più che altro ripeterò quello che i ragazzi hanno detto poco fa all'introduzione, quindi potete anche riposarvi, tanto invece... magari no, dai. Allora, capita, cioè succede, che nel cammino di fede di solito, nel cammino di fede, mentre cresci con Dio, incontri un passo della Bibbia che ti colpisce, come se fosse la prima volta. Ovviamente quel passo lì da almeno 2000 anni, se non di più, però l'hai letto un sacco di volte, però in quel momento lì ti colpisce e ti condiziona un pochettino. Per me si tratta di una frase che Gesù ha detto e di cui penso di aver già parlato altre volte. E se funziona, ok, non va. Benissimo. È Gesù che parla e dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E poi si ripete poco più avanti e dice sempre la stessa cosa. Gesù parla, dice che affinché la vostra gioia sia completa. E qui c'è un'affermazione importante, un concetto chiave della dottrina cristiana. Gesù ti dice che uno scopo importante della sua venuta, una delle caratteristiche di chi segue Gesù è la gioia, la sua gioia, è una gioia completa. E in più aggiunge che Gesù è venuto a darci una vita abbondante. La Bibbia afferma più volte che la vita del cristiano, del figlio di Dio, è una vita di gioia. La gioia è una caratteristica fondamentale del cristianesimo biblico. Nei Salmi, ad esempio, come accennato prima le ragazze, ci sono molti momenti di dolore, sì, è vero, ma c'è anche molta gioia nei Salmi. In Filippesi, più volte Paolo ripete: rallegratevi, siete contenti nel Signore, ovviamente. Ci tengo a ripeterlo, a Dio interessa veramente la nostra gioia. Gesù qui non sta scherzando in questi versetti, Gesù ci promette una gioia unica e vera. Partiamo dall'inizio, che serve sempre. Quando Dio ci ha creati, perché lo ha fatto? Lui è un Dio perfetto e quindi non sbaglia. E quindi sicuramente non ci ha creati per sbaglio e neanche per motivi egoistici o perché ne avesse bisogno. Dio non ha bisogno di noi, stava bene per i fatti suoi. Dio ci ha creati per un perfetto atto di amore santo. Dio ci ha creati per la sua gloria e perché fossimo felici. Siamo creati a immagine di Dio e questo vuol dire, tra le altre cose, che stando vicini a Lui, come erano Adamo ed Eva, troviamo il senso della nostra esistenza. Tutto questo ovviamente alla sua gloria. Ma la gloria di Dio era ed è la nostra felicità. Dio è la nostra felicità. Però poi arriva la caduta, lo sappiamo. In poche parole, abbiamo creduto a Satana. E dico noi, perché la Bibbia è chiara, che Adamo agì in nome per conto della razza umana e nessuno di noi avrebbe agito diversamente. Quindi l'uomo, noi, ha creduto a Satana che gli diceva: guarda, Dio non ti ha dato quell'unico comandamento per il tuo bene, Dio ti vuole male. Tu, uomo, saresti più felice senza di Dio. E ci abbiamo creduto. Ed allora l'uomo ha iniziato a cercare la felicità in tanti modi diversi. A volte con qualche successo, anche se temporaneo. Perché il senso di soddisfazione rimane. Adesso non posso dilungarmi, ma la storia dell'umanità, specialmente della filosofia, è questo, un continuo tentativo di cercare di essere felici. E ogni nuovo pensiero che esce fuori dice: no, ci siamo sbagliati fino a ieri, si fa così per essere felici. Ma non funziona quasi mai. Ma il problema è questo, che siamo stati creati ad immagine di Dio e dentro di noi rimane un vuoto a forma di Dio. Il problema è che anche se non lo vogliamo riconoscere, la nostra vita è questa, ma hai una gioia. E il successo di questi gadget è interessante. Ed è per questo che Dio si è mosso. Dio si è mosso per rimettere le cose a posto. Gesù è venuto per riportarci al Creatore. Per questo possiamo dire che il Vangelo è un Vangelo di gioia. E ripetiamolo e ricordiamolo, il Vangelo è un Vangelo di gioia, altrimenti non sarebbe una buona notizia. E non potrebbe essere diversamente. Dio ha tutto il diritto di essere arrabbiato con noi. Il nostro comportamento, la nostra esistenza è una continua offesa alla sua santità. Ed è giusto che Dio ci punisca. Dio è santo e noi no. E quindi, essendo Dio giusto e santo, deve punire il peccato. Deve punire il nostro egoismo, la nostra ribellione. Punto. però offre una soluzione. Invece di punire noi, Dio punisce Gesù, Dio figlio. Il peccato va sempre punito, attenzione, ma cambia, qualcuno deve pagare, ma cambia chi? O noi o Gesù. Gesù poteva essere punito al posto nostro, lo sappiamo, perché ha vissuto una vita perfetta, neanche la minima ombra di peccato, e quindi non aveva niente da pagare lui, poteva pagare per noi. E dopo averlo punito al posto nostro, Dio l'ha risuscitato. In questo modo ha dichiarato la vittoria sul peccato, sulla morte, e assicura a noi la vita eterna. Ma non finisce qui, perché Dio esagera. Quando accettiamo l'opera di Cristo sulla croce, cosa succede? Lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, viene a vivere in noi. Dio è in noi. Seconda Pietro 1,4 dice che diventiamo partecipi della natura divina. Questa sì che è gioia. Da nemici di Dio a suoi figli. Da lontani da Dio ad essere partecipi della sua natura divina. Ci rendiamo conto? No, non ce ne rendiamo conto. Diciamolo. Non è semplice, non è facile. A volte neanche ce ne ricordiamo. Ed è per questo che abbiamo bisogno che Dio ci ricordi continuamente. Tutte queste cose che ho appena detto non sono naturali per noi. Ed è del tutto innaturale per noi cercare gioia in Cristo. Non siamo fatti per questo. Non siamo naturalmente portati a cercare gioia in Dio. Ne abbiamo bisogno, ma da soli non ci riusciamo. È come se fossimo in una stanza buia mentre fuori splende il sole. E cerchiamo di fare luce con accendini, con fiammiferi, con candele, ma finché qualcuno non viene e ci apre la finestra, non lo facciamo perché siamo troppo cocciuti. Abbiamo bisogno di un intervento esterno. E lasciamo un attimo tutto quanto da parte. Lasciamo da perdere il pranzo della domenica, la partita di ieri, molto bella, fra l'altro. Sì, è molto bella. Non pensiamo a cosa dobbiamo fare oggi pomeriggio, ma pensiamo a questo. Siamo partecipi della natura di Dio. Chiaramente viviamo questa realtà perfettamente in cielo, ma ora qui ha la sua importanza. Il problema è che spesso questo ci lascia indifferenti. Ok, va bene. Interessante. Fine. Ma è questo ciò che ci rende felici? Perché è questo che ci dovrebbe essere, rendere felici. O forse siamo più contenti per un nuovo telefono, un nuovo vestito, un bel voto a scuola, vero Jack? È vero, lui è contento. Siamo più contenti per gli sport, per i soldi o per essere figli di Dio? Cos'è che ci rende più felici? E per carità è giusto apprezzare ogni piccola e grande gioia che in questo mondo ci possa dare, perché Dio ci ha fatto anche per questo. Ma la domanda è: qual è la cosa più importante, più bella? Mangiare, per carità, mangiare è bellissimo. Il gatto che fa le fusa, il mio gatto è bellissimo, ve lo garantisco, ed è bello. Siamo più felici per un successo sul lavoro? Per le persone che mi lodano, perché mi rispettano? Per quelle rare volte che i figli si comportano bene? Per i successi che posso avere nel servizio di Dio? Gesù dice ai suoi discepoli, in Luca 10:20, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottomessi, ma rallegratevi perché il vostro nome è scritto nei cieli. Il successo che avete qui nel servizio non è così importante come essere salvati. In Giovanni 6 Gesù dice, io sono il pane della vita, chi crede in me non avrà più fame o sete. Cosa vuol dire? Visto che io ho fame in questo momento, probabilmente anche voi fra un po' avrete fame, vuol dire o Gesù si è sbagliato, o parlava di qualcos'altro. Gesù qui sta dicendo che proprio perché lui ci permette di tornare in relazione col Creatore, col Dio Santo, lui soddisfa ogni bisogno della nostra anima, del nostro cuore. Salmo 16:11, ci sono gioie a sazietà nella tua presenza. Queste cose saranno perfettamente vere quando saremo con lui, ok? Ma anche qui oggi ci sono gioie a sazietà nella presenza di Dio. Ma a volte ce ne dimentichiamo. Amici, famiglia, lavoro, successo, svago, reality show, pornografia, soldi, amore, cibo, nulla ci può soddisfare come Dio. E solo avendo Dio al primo posto possiamo vivere bene le cose che ci dà. Pornografia non è una cosa bella, ricordiamocelo. E sapete perché? Perché Dio perdona. Nessun altro Dio, nessun'altra cosa che serviamo perdona. Il Dio denaro non perdona perché se non hai successo sei finito. Rockefeller, un uomo degli uomini più ricchi del mondo, diceva: io sono ricco, ma se avessi un dollaro in più, lo sarei ancora di più. Guardate quei pochi che hanno successo nel mondo dello spettacolo. Non c'è da invidiare la fine che fanno. E provate a trovare gioia nei figli, a vivere per loro. Rovinate la vita loro e la vita vostra. Perché solo Dio perdona. Perché Dio ci dice, ci vuole perfetti, ci vuole santi, ci dà il modello di Gesù da seguire, ma sa che non ce la facciamo, ci perdona. E solo Dio può dare una gioia vera e permanente, malgrado tutto. E questa è la promessa. Tocca a noi viverla. E attenzione però, perché una gioia così pervasiva, così totale, così grande, cambia tutto. E vediamo alcuni effetti con un video un po' forte. Vorremmo anche sentire.
In questo villaggio c'era una famiglia che abbracciò la fede cristiana e accettò Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Questo fatto mise in agitazione il villaggio e tutti erano così sconvolti che si riunì una folla inferocita che trascinò la famiglia nella pubblica piazza. Il capo del villaggio minacciò il capofamiglia e gli disse: se tu, tua moglie e i tuoi figli non rinnegherete la vostra fede, sarete tutti uccisi, senza pietà. L'uomo non sapeva né cosa dire né cosa fare. L'unica cosa che affiorò nella sua mente furono le parole di una canzone che lui stesso aveva composto quando aveva deciso di affidare la sua vita a Dio. E così cominciò a cantare: ho deciso di seguire Gesù Cristo. Non tornerò indietro. Non tornerò indietro. Per questo motivo i suoi figli vennero orribilmente uccisi.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Gli fu data un'altra possibilità e questa volta ad essere in pericolo era la vita di sua moglie. Ma lui continuò a cantare: anche se nessuno mi seguirà, io continuerò comunque. Non tornerò indietro. Non tornerò indietro.
Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back.
Dopo la tragica morte della moglie, all'uomo fu concessa un'ultima opportunità, quella di salvare se stesso. Ma lui continuò a cantare:
the cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
È inutile dire che questo uomo fu ucciso e la storia avvenne a cavallo fra il XIX e il XX secolo. E prima di convertirsi quest'uomo era un persecutore, un po' come Paolo. Tanta gioia, vero? E ha comunicato gioia questo video, immagino. Ma non è finita qua. Sapete cos'è questo? È il simbolo della Quescia, il logo della Quescia. Chi va a Decathlon e va nella fascia bassa di prezzo compra queste cose qua. Che c'entra con quello che stiamo dicendo? Molto. Perché oltre ad essere il logo di Decathlon è anche il nome di, è uno dei nomi, visto un po' di discussioni, di una tribù dell'Ecuador. E loro sono stati uccisi a Palm Beach in Ecuador mentre cercavano di evangelizzare questa tribù. Loro sono Jim Elliot, forse il più famoso anche per via della moglie Elizabeth, Ned Saint, Ed McCully e ce n'erano anche altri due che non sono in foto. E ricordiamoci di loro ogni volta che andiamo a Decathlon e compriamo e vediamo questo logo, perché hanno molto da insegnarci. Era il 1956, Jim Elliot aveva 28 anni, sposato da 3 anni, una bambina di 10 anni, di 10 mesi. Il figlio di Ned Saint ne aveva 5 anni. Tanta gioia, vero? Ma andiamo alla Bibbia, se vogliamo parlare di gioia. Qui è Paolo che parla. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta lapidato. 3 volte un naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, eppure degli stranieri, in città, nei deserti, insomma, sempre in pericolo. In pericolo tra falsi fratelli pure. Ci sono storie di queste anche da raccontare. In fatica e in pene, spesse volte in veglia, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. E oltre a questo, come se non bastasse, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono dalle chiese. Tanta gioia, vero? Dove sta la gioia? E sapete com'erano le fruste dell'epoca, quelle di poco fa? Le fruste all'epoca come erano fatte? Un pezzo di legno, un manico, con dei, a cui erano attaccate dei strisci di cuoio, ma siccome non bastava, a questi strisci di cuoio attaccavano qualcosina che facesse un po' male, che fosse ossa, sassolini, vetro, in modo tale quando la frusta colpiva la schiena, strappava la carne. Questo era come venivano frustate le persone. Provate a immaginare la schiena di Paolo dopo 200 meno 5 di queste frustate. E dopo il trattamento della questa tortura, la schiena doveva guarire, c'era il rischio di infezioni, non c'erano le creme come le nostre, eccetera, eccetera. Provate a immaginare ad andare in spiaggia con Paolo e vedere la sua schiena. Altro che prova costume, altro che segno dell'invecchiamento. E ora io non voglio urtare la sensibilità di nessuno, per carità, lungi da me, non lo faccio mai, ma a volte mi viene da ridere o da sospirare quando ai campi ci sono ragazzini, e vabbè i ragazzini lo posso capire, e giovani donne e giovani uomini, che dicono, ma io magari al lago, in piscina, al mare non ci vengo, perché sai, il costume non mi sta tanto bene. Ora, va tutto bene, ma per carità, non va tutto bene, ma forse dovremmo un po' rivedere i modelli di riferimento della nostra vita. Perché rischiamo di rimanere più preoccupati e di agire di conseguenza per i capelli bianchi, i segni di invecchiamento, la tartaruga che non c'è più, i chili di troppo. Pensiamo alla schiena di Paolo quando ci preoccupiamo di queste cose e cerchiamo di essere fedeli come lui. Ma Paolo dice anche altre cose. Dice, mi è stata messa da Dio una spina nella carne, un angelo di Satana. Tre volte ho pregato il Signore perché me la togliesse e Dio mi ha detto di no. Paolo è l'uomo che Dio ha usato più per scrivere tutto il Nuovo Testamento praticamente, cioè la maggior parte. Paolo ha evangelizzato tutto il Mediterraneo o quasi. E in Atti 19 leggiamo che quando era ad Efeso e si asciugava il sudore o non so cosa usavano sui fazzoletti, i fazzoletti di Paolo Dio li usava per guarire altre persone. Cioè Dio, cioè poi non c'era nessun potere, era Dio che operava i miracoli tramite lui. Dio guariva i non credenti tramite i fazzoletti di Paolo e Paolo tre volte prega e Dio dice di no. Come ci saremmo sentiti? Ogni volta che si soffiava il naso, sto fazzoletto gli ricordava che Dio guariva gli altri e lui no. Come ci saremmo sentiti al posto suo? Questo dice un sacco di cose sulle guarigioni, ma ne parleremo un'altra volta. Forse qui ci sta ormai una gioia. E cosa dire di Pietro? Fu crocifisso a testa in giù. Andrea, crocifisso in Grecia. Giacomo, decapitato. Paolo, oltre a tutto quello che abbiamo appena letto, fu decapitato pure lui a Roma. Tommaso, accoltellato mentre stava evangelizzando l'India. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, è morto sì di morte naturale, ma intanto un pochettino di persecuzione, l'esilio a Patmos, dove scrisse l'Apocalisse, non gli ha tolto nessuno. Cioè Giovanni, il discepolo che Gesù amava, Gesù non l'ha protetto e l'ha mandato, ha lasciato che lo mandassero in esilio. Gesù era appena andato in cielo e già gli ammassa il primo discepolo, Stefano. 26 dicembre festeggiamo Santo Stefano. Dov'è la vera gioia allora? Ma non finisce qui. Poi. Gesù diceva, ed essendo in agonia, egli pregava ancora di più intensamente, il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano, lo sappiamo. E poi Gesù disse sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora la domanda sorge spontanea. Cioè, sto Gesù che ci promette la gioia, o ci frega, o si è sbagliato. Perché con chi vuole questa gioia? E di solito queste cose non si parla per convincere la gente a credere in Dio. E è guai a parlare con i ragazzini, se no non vengono più in chiesa. Chi vuole questa gioia? Cioè Gesù che ci dice io vi voglio dare la sua gioia, muore di crepacuore. Perché Gesù è morto di crepacuore per il dolore dei nostri peccati. Se questa è la gioia, beh a te stessa non ci serve per niente. Vi ho confusi? Spero di sì, perché ho scopo era quello. E cerchiamo di fare chiarezza. Uno, in nessuna parte della Bibbia è promesso che chi crede in Gesù, che segue Dio, avrà una vita semplice e facile. Due, viviamo in un mondo caduto. Cosa vuol dire? Che da quando Adamo ed Eva hanno disobbedito, per nome e per conto della razza umana, e hanno disobbedito pensando che farlo avrebbe reso la vita migliore, il mondo va male. Non perché Dio si diverta a punirci, ma per il semplice fatto che disobbedire a Dio è male. Ci facciamo del male per questo. Questo dice che è importante capire il mondo secondo l'ottica divina. E Dio ce lo spiega benissimo. Il mondo fa schifo per colpa del peccato. E finché io non tornerò, le cose saranno così. Però cosa ha fatto Dio? Non è rimasto solo a guardare. È sceso sulla terra, ha camminato su questa terra, ha sofferto come noi uomini, per portare anche giustizia. Quindi sì, sappiamo noi che il mondo va male per colpa del peccato, ma non stiamo a guardare. Facciamo del nostro meglio per portare giustizia, sapendo però che aspettiamo il ritorno di Cristo. E lì sì che le cose saranno messe bene. E oltre a questo, siamo circondati da persone che fanno del male apposta, che peccano, fanno volontariamente cose sbagliate, rubano, truffano, ingannano, cattano male, fanno ingiustizie, fanno gli arbitri di calcio, governano, tutte queste cose qua. E che questo venga fatto direttamente a noi o no, soffriamo lo stesso. E non c'è nessuna promessa che ci dice i miei figli saranno esentati dal male. Quando c'è la carestia in Israele, c'è la carestia per i buoni e per i cattivi. Quando fa freddo per i buoni e per i cattivi. Non è che dici i figli di Dio in Alaska non hanno freddo, no, hanno freddo pure loro. Capite? Viviamo in un mondo caduto e quindi di default le cose vanno male. Ma non finisce qui. Perché sempre in Giovanni 15 Gesù dice, io vi voglio dare la mia gioia, amatevi gli uni gli altri, ma sappiate una cosa, Giovanni 15, 18, attenzione, il mondo ha odiato me, io odierà anche voi. Quindi dice Gesù, oltre alle difficoltà normali di qualsiasi essere umano, perché il mondo è caduto, Gesù dice chiaramente ai suoi discepoli, avrete dei problemi in più, semplicemente per il fatto che mi seguite. Gesù è sempre stato onesto con i suoi. E attenzione, se hai accettato Cristo per stare bene in salute, lascia perdere. Forse hai accettato un'idea di Cristo, forse ti hanno venduto un Vangelo che è falso, perché Gesù è stato chiaro, i miei figli soffriranno per me. E quindi come mettere in relazione queste cose che vi ho appena detto, che abbiamo appena visto, con la gioia di cui parla Gesù? Torniamo a Gesù, che forse ci spiega un po' le cose. Penso di averlo già parlato di questo. Quando durante l'ultima cena Gesù prende il pane, il passo dice che Gesù prese il pane, ringraziò e disse, questo è il mio sangue versato per voi e questo è il mio corpo versato per voi. Cosa fa Gesù? Gesù dice, Dio grazie, perché sto per soffrire come nessun altro essere umano sulla faccia della terra. Grazie perché sto per soffrire, perché c'è un progetto più grande che va oltre questa sofferenza. Gesù stava vedendo una gioia che era ancora più avanti. Per la gioia che era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. C'era una gioia. Apparentemente, quell'ultima cena, quella croce, era mai una gioia. In realtà c'era un progetto più grande, molto più grande. Gesù dice, grazie, Padre, perché posso pagare il prezzo di fare la tua volontà. Ed è qui il punto. Pietro, Paolo, Giovanni, Giacomo, i martiri, credevano che seguire Gesù fosse la cosa più bella che potessero fare. In Gesù hanno trovato qualcuno per cui valeva la pena perdere tutto. In Cristo hanno trovato una gioia che superava ogni comprensione, una soddisfazione che andava oltre le circostanze, uno scopo che trascendeva ogni altro obiettivo di questa vita. Erano convinti che conoscere Gesù, seguirlo, proclamarlo, fosse la cosa più bella. E con gioia, convinzione, hanno anche perso la loro vita. Seguendo le orme di Gesù, questi discepoli hanno scoperto un cammino per il quale valeva la pena perdere ogni cosa. Discepoli come Pietro, Andrea, Giacomo, Stefano, ci mostrano che la chiamata a seguire Gesù non vuol dire ripetere una preghierina, Gesù entra nel mio cuore e basta. Seguire Gesù è una convocazione a perdere la propria vita, anche letteralmente. Perché niente vale come la gioia di seguire Cristo. Perché non siamo più schiavi della paura, come abbiamo cantato. Questa è la gioia di cui parlava Gesù, qualcosa di così grande e potente che il resto non conta più. Perché ricordiamoci che in Cristo, il nostro Creatore, è venuto sulla terra per soddisfare ogni nostro bisogno, come nient'altro può fare. Questo è vero, ma spesso ce lo dimentichiamo inseguendo le false gioie. E sapete cos'è che lega la gioia di Gesù al sacrificio del martirio? Ce lo spiega Paolo, sempre quello delle frustate. E ci dice questo: per me vivere è Cristo e morire guadagno. Vivo per Cristo, ma se muoio sto meglio. E ragazzi, queste parole sono fanatismo. Queste parole sono fanatismo se non sono motivate dal Dio vivente e dalla gioia di seguire colui che ci ha amati in maniera perfetta. La gioia di essere perdonati, di essere amati, a prescindere comunque, questo motivo ogni altra cosa. E notate, si tratta di fanatismo, tra virgolette, che dà, non che toglie. Gesù era stato un fanatico, volendo dire, ha dato tutto per noi e per onorare il Padre. E molti, diciamo tra i non credenti, molti sentendo la storia di Jim Elliot e dei suoi amici, parlano di vite sprecate. La vedova pensava diversamente. Dopo meno di 2 anni, Elizabeth Elliot, con la figlia Valerie e Rachel, la sorella di Nate, un altro che fu ucciso, sono tornati in quei luoghi. Molti si convertirono, c'è ancora una chiesa lì, e il figlio di Nate è vissuto lì in Ecuador fino al 96. Ma c'è di più. Durante la sua vita, Jim Elliot ha desiderato che molti più credenti andassero nel mondo a predicare il Vangelo. Con la sua morte ha ispirato molte più persone che con la sua vita. Una vita sprecata? Secondo la cultura sì, perché non ha fatto molto qui. Secondo Dio no. È chiaro che se per me conta solo qui questa vita, stare bene qui, adattarmi alla società, si tratta di vite sprecate, ovvio. Ma se ho in mente l'eternità, forse vedo cose diversamente. È come se Dio avesse detto a Jim e gli altri: ok, avete finito, il vostro compito è terminato, bravo, buono e fedele servitori, entrate nel riposo del vostro Signore. Basta, avete lievito sofferenza sulla terra, avete dato, venite a riposarvi e stare bene con me. Elizabeth Elliot, la vedova di Jim, che poi si è sposata altre 2 volte, perché è rimasta vedova altre volte, povera donna, ha raccontato questa storia e il suo dolore, perché ha sofferto quando è morto il marito, ovviamente, in un libro da un titolo notevole. Il titolo è All'ombra dell'Onnipotente. Il titolo è tratto dal Salmo 91, versetto 1. Chi abita al riposo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Perché, attenzione, Elizabeth era convinta, perché lo dice la Bibbia, che suo marito e gli altri sono morti all'ombra dell'Onnipotente. Onnipotente che ha deciso di non intervenire in quel caso. Era convinta che fu Dio a pianificare la sua vedovanza e ha passato la vita a servire Dio e a motivare altri a farlo. E attenzione, non dice di non aver sofferto. Dice che c'era un motivo più grande. C'era una gioia oltre. Neanche Gesù voleva morire, ma aveva gli occhi fissi verso la gioia che gli aspettava. E come ho detto poco fa, il figlio di Ned Sand, Steven, ha vissuto con quella tribù per parecchi anni. 10 anni dopo la morte del padre, ma forse più di 10 anni mi sembra, comunque ha scritto su Christianity Today, una rivista americana evangelica, e diceva che ho cercato di parlare con queste tribù, di capire il perché uccisero mio padre. Non c'era nessun motivo. Quest'uomo ha detto: mio padre e i suoi amici sono stati uccisi per un intervento divino. In altre parole, l'unica spiegazione che lui ha trovato per quegli omicidi che hanno lasciato un'eredità che ancora oggi ispira molte persone, quell'omicidio che ha portato frutti eterni, dice, l'unico motivo che ho scoperto è stata la volontà di Dio. E lui stava lavorando per portare avanti l'idea di suo padre. Dio ha scelto le cose pazze del mondo, 1 Corinzi 1:27. E Jim Elliot è famoso per una frase che riassume per me vivere Cristo e morire guadagno. Frase famosissima: non è pazzo chi perde ciò che non può tenere per ottenere ciò che non può perdere. Ora, attenzione, non è che Jim Elliot con il suo martirio ha acquisito la salvezza, assolutamente no. Quindi non vuol dire questo. Ma questi nostri fratelli, una volta salvati, certi della vita eterna, felici di essere amati da Dio, sono stati strumenti per cambiare l'eternità di migliaia di persone. Cosa sono disposto io a mettere in gioco per essere usato da Dio per cambiare l'eternità di qualcuno? Tutto dipende da una cosa sola. Per me vivere è Cristo o è Simone? Per te vivere è Cristo o? Quello che ho in Dio, grazie a Cristo, è talmente bello che tutto il resto non vale niente? Oppure, detto in altre parole, qual è la mia gioia più grande? E attenzione, quella famiglia in India uccisa è andata a stare meglio. Non si sono fatti ammazzare perché erano dei pazzi. Però possiamo pensare, beh sì, effettivamente in India la vita non è un granché. Qui in Occidente, quindi cioè, magari ci hanno guadagnato, no? Perché lì si vive male in India. Voi non lo pensate, l'ho pensato io, diciamo così. Oppure si può pensare, beh, i nostri fratelli al primo secolo, tanto, campavano poco. Non c'era neanche l'acqua corrente, non c'era neanche internet, che stavano a fare a vivere. Noi, invece, ci rimettiamo di più, no? Cavoli. Noi abbiamo il diritto di vivere una vita lunga e agiata nel XXI secolo. Ma il Vangelo della gioia è un altro. Il Vangelo della gioia è questo. Ammazzatemi pure, tanto quello che ho è più grande. Ed è questo che ci insegnano i nostri fratelli, perseguitati in ogni momento in questo periodo. E attenzione, questo periodo storico è quello in cui la persecuzione è più forte, più che mai nella storia del cristianesimo. Poche settimane fa ho conosciuto una ragazza pakistana. Stavano scappando in macchina con i suoi genitori e qualcun altro. Li hanno inseguiti in moto, hanno sparato, la macchina si è cappottata. E loro sono usciti vivi per miracolo. E lei continuava a dire che amava Dio, il motivo per cui era perseguitata. E la storia di questi nostri fratelli in India non finisce, come abbiamo visto prima, continua.
Anche se quell'uomo e la sua famiglia morirono, accadde qualcosa di incredibile, di assolutamente incredibile. Quel giorno, nel cuore del capo del villaggio, venne piantato un seme che germogliò nel tempo, e alla fine l'uomo convocò tutti gli abitanti del villaggio nello stesso posto in cui avevano trucidato quella famiglia. Davanti a tutti rinunciò alla sua vecchia fede e dichiarò la sua fedeltà a Gesù Cristo nostro Signore. Questo diede vita ad una celebrazione, e in quel preciso istante il Vangelo cominciò a germogliare e a crescere nella comunità, non solo in quel villaggio, ma in tutta la regione. Tutti avevano visto la vera fede e avevano conosciuto la vera natura di Dio tramite il sacrificio di una famiglia coraggiosa che aveva pagato con la vita la scelta di affidarsi completamente a Dio.
Alla fine chi ha vinto? In Atti 8 ci viene raccontato che dopo il martirio di Stefano i credenti sono sparsi per il mondo e la Chiesa è cresciuta, il Regno di Dio è aumentato. Ora, non stiamo facendo l'apologia della persecuzione, per carità, sono cose brutte, tremende, ma Dio è sovrano e usa anche queste cose per la sua gloria. Paolo ci dice che la spina nel fianco aveva un motivo. Paolo ci dice, visto che io sono orgoglioso, me la tiro un pochettino, Dio ha bisogno di tenermi calmo, e dice, accetto questa cosa perché è più importante essere santo che stare bene. E come dicevo, siamo stati creati per essere felici. Ma in una società lontana da Dio, le proposte di felicità sono molteplici e non per forza sbagliate. Ci sono molti modi per divertirsi, rilassarsi, godersi la vita, anche in maniera sana, anche dando la gloria a Dio. Ma il valore che impariamo, facciamo attenzione a non assimilare i valori, che il valore che impariamo è che ciò che conta sono io, il mio benessere, ciò che fa stare bene me, qui e ora. E tradotto per noi, molto spesso vuol dire che Dio è il mio servizio, non io al suo. Peccato che non funziona così, e fino a quando vivo così, elemosino gioia di qua e di là, non vivo la gioia piena che Dio mi offre. E questo ha una grande influenza sul nostro modo di vivere, anche di relazionarci con la probabile difficoltà che possiamo incontrare nella nostra vita di credenti. Perché abbiamo paura, forse non siamo più schiavi della paura, ma abbiamo paura di soffrire per la fede. E poi nella nostra sofferenza al massimo è una vita scomoda, parliamoci chiaro. E pensiamo inconsciamente, lo ripetiamo, pensiamo inconsciamente che la morte di Jimmy Elliot sia stato uno spreco, che Dio si è sbagliato. Crediamo che quella famiglia si è fatta ammazzare perché erano dei fanatici. Paolo era pazzo, Paolo era un fanatico. O forse siamo diventati noi fanatici dello star bene, del comfort, dell'intrattenimento. In Italia l'industria dell'intrattenimento, TV, video, videogiochi, internet, eccetera, fatturava nel 2015 29 miliardi, nel 2018 si punta ai 33, ai 38, 5.000 euro a testa all'anno di fatturato industria dell'intrattenimento. L'industria dell'estetica, e gli uomini aiutano, fattura 10 miliardi l'anno, e per gli animali spendiamo di più. Niente di male spendere per gli animali, ma attenzione, cerchiamo intrattenimento e gioia a basso costo e basso impegno. E quando predico queste cose a un pubblico di millennials, ragazzi da 18, 30, 35 anni, a volte scherzando dico che ci sono ragazzi che non vanno agli incontri di chiesa perché hanno da fare, andare dall'estetista a farsi depilare. E c'è poco da ridere perché è vero. È assai probabile che nessuno di noi sarà chiamato a morire per la fede, grazie a Dio. Ma forse questo ci rende un po' troppo comodi. Non dico di trascurare salute, famiglia e lavoro, assolutamente no. Ma attenzione a non servire il nostro stare bene al posto di Dio. La domanda che mi devo porre di nuovo è: sono disposto a sacrificarmi per essere lo strumento diretto o indiretto che Dio usa per cambiare l'eternità di altre persone? Sono disposto a sacrificarmi per essere più simile a Cristo, per onorarlo? E quel canto che abbiamo visto, sentito poco fa, è stato un canto molto famoso usato durante le campagne di Billy Graham. E poi ancora adesso gli Hillsong hanno ripreso in altre cose. Quindi quell'uomo, da persecutore a perseguitato, ha scritto quelle poche parole che hanno significato la sua morte, ancora oggi a sua età, per gloria di Dio, va avanti. Come si può fare? Ma ci sono vari modi per sacrificarsi. C'è chi va in missione per un breve e lungo termine, per un breve periodo, per un lungo periodo, anche se quelle sono le tue vacanze, perché no? Qualcuno l'ha fatto in questa chiesa. Posso donare, anche se sono i miei soldi. Posso pregare, anche se quello è il mio tempo. Ma perché farlo? Perché fare queste cose? Per la gioia. Lewis, C.S. Lewis, ha scritto parecchio sulla gioia e ha ripreso concetti espressi da Edwards, Sant'Agostino e dalla Bibbia, ovviamente. E lui si diceva che come credenti rischiamo di accontentarci della poca gioia che possiamo raccogliere nel mondo, tralasciando quella più grande che Dio ha in serbo per noi. Ci accontentiamo del briciolo che questo mondo può dare, credendo alla solita bugia. Seguire Dio non ti rende felice. Ma è esattamente l'opposto. E attenzione, non si sta parlando di dare di più a Dio. È esattamente l'opposto. Stiamo cercando di prendere di più da Dio. Qui stiamo parlando di cosa motiva la nostra vita. Stiamo parlando di quello che Dio ci ha dato, di cosa ci offre, di dove cerco la mia gioia, di prendere quello che mi dà Lui e di vivere di conseguenza. Non stiamo osannando grandi uomini, che vanno però ricordati, onorati e seguiti, giustamente. Stiamo innalzando il Dio che è grande, che dona grandemente, ama grandemente e cambia grandemente. Ricordiamoci che una fede senza gioia è pericolosa, triste e non attira nessuno. La gioia ci impedisce di servire Dio per i motivi sbagliati o di non servirlo affatto. Prima leggevano i ragazzi, servite l'Eterno con gioia. E inoltre per Satana è più difficile tentare un credente che è felice in Dio, ma questo è un altro sermone. E attenzione, una gioia così non possiamo produrla noi. È frutto dello Spirito, Galati 5:22. E fa parte, essere così felici fa parte della natura divina di cui siamo partecipi, come abbiamo visto in Seconda Pietro. Ancora una volta Dio ci sta dicendo: non sprecare la tua vita, non correre dietro a ciò che non ha senso. Vedete, sono due motivi per cui l'uomo agisce: paura e gioia. E i nostri fratelli, ripeto, che attualmente sono perseguitati, sono di fronte proprio a questo dilemma: paura di soffrire o gioia di seguire Dio? E la vera gioia vince sempre la paura, perché non siamo più schiavi della paura, ma siamo figli di Dio. L'unico modo per non essere schiavi della paura è essere figli di Dio, perché la gioia di essere figli di Dio batte qualsiasi altra paura. Non c'è nient'altro che vale. Noi dicevamo poco fa, non abbiamo più paura di morire, ma temiamo di perdere comodità e comfort. In una società dove conta cosa mi fa stare bene, rischiamo di assorbire questo modo di pensare e prendere ciò che Gesù dice, di prendere solo alcune cose di quello che Gesù dice, quelle cose che ci fanno piacere, le altre le mettiamo un pochino da parte. E credo che dobbiamo raccogliere l'invito di George Werber, il fondatore della mia missione, che dice spesso: uscite dalla zona di comfort, uscite da quelle cose che vi fanno star bene, che vi tengono tranquilli. Rischiate, servite, ma cosa rischiate a far cosa? Rischiamo di servire quelle persone che non mi danno mai grazie. È un rischio servire che non ti dà mai grazie. I miei genitori lo sanno. Figli. Andate verso i più deboli, gli ultimi. Rischiamo di amare chi non se lo merita, praticamente tutti. Amiamo i prepotenti. Lasciamoci umiliare se questo porta gloria a Dio. Vi ricordate la storia della donna samaritana? No, sì, la donna samaritana, Giovanni 4. Gesù fa una cosa stranissima per quell'epoca, le parla insieme. Non bada la sua reputazione di poco di buono, ma si muove verso di lei e le parla. Le rivela il suo peccato, ma l'accetta. E questa donna ha avuto 5 mariti, qualcuno diciamo che sarà morto, ma molto spesso è stata abbandonata e conviveva con un uomo che non ha suo marito. E quindi aveva trovato la sua zona di comfort, la sua zona di sicurezza, andando, stando con quest'uomo che comunque in qualche modo la manteneva. Andava al pozzo quando non c'era nessun altro, da sola. Era la sua zona di sicurezza, la sua protezione. E cosa fa quando conosce Gesù? Lascia il secchio, cosa che non doveva fare assolutamente, e va a parlare con gli altri. Sant'Agostino commenta così: avendo ricevuto Gesù Cristo nel suo cuore, che altro poteva fare se non andare a parlare di Lui? Niente di più normale. Che altro poteva fare se non andare a parlare di Cristo? Ho ricevuto l'amore di Dio? Ne parlo con gli altri, perché la gioia non possiamo tenerla per noi. Non le importava più a questa donna cosa pensavano gli altri. Non le importava più di farsi vedere da quelli che la disprezzavano, perché quello che aveva avuto era così grande, che diceva che voleva comunicarlo. E secondo i commentatori, la Bibbia non è esplicita, ma sembra che fosse una grande comunità quella a cui lei si è rivolta. Salmo 34. 37, scusate. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Oppure chiedete nel mio nome, come dice Gesù, e vi sarà dato. Ma cosa vuol dire? Cioè non vuol dire che io ho un elenco di cose che voglio nel mio cuore e dico: Dio sono felice in te e tac, ho tutte queste cose. Non funziona così. Questo vuol dire un'altra cosa. Vuol dire questo: se uno vuol venire tra me, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. E io credo che abbiamo, almeno io, ho sempre letto questo passo nel modo sbagliato. Quando leggiamo questo passo, il primo sentimento non è la gioia che abbiamo, è qui che sbagliamo forse. Chiunque vuole venire tra me, chi vuole seguire Gesù? Io voglio seguire Gesù perché? Perché per grazia ho capito che solo Gesù ha parola di vita eterna. Ecco perché lo voglio seguire. E quindi se lo voglio seguire perché solo lui ha parola di vita eterna, lui è la mia gioia. Essere figlio di Dio mi rende felice. Voglio seguire Gesù perché è il meglio. Ma so che c'è una cosa che mi impedisce di farlo, sono io. Ecco perché devo rinunciare a me stesso, perché sono io il motivo perché mi impedisce di seguire Cristo. Ed è quindi una gioia rinunciare a me stesso, perché io sono l'ostacolo per questa gioia. Quindi io devo rinunciare a me stesso, al mio modo di pensare, ai miei diritti, perché mi impediscono di afferrare questa gioia. Prendo la croce, la faccio mia, perché dicono al mio egoismo, al mio orgoglio, alla mia premurosità, perché senza la croce non vedo Dio. E quindi Dio cambia il mio cuore. E se Dio cambia il mio cuore, comincio a vorrei quello che vuole Lui, e Lui me lo dà, e questo mi rende felice. Questo versetto vuol dire questo. Trova tua gioia nel Signore, e quindi cosa vuol dire? Lui ti cambia il cuore, e desideri quello che vuole Lui, e quello ti rende veramente felice. E sono felice di essere perdonato. E se sono felice di essere perdonato, perdono. Rinuncio al mio desiderio di vendetta, rinuncio al mio assio. Chiedo a Dio, nel nome di Gesù, aiutami a perdonare. E Dio mi aiuta. Servito da Cristo, servo gli altri. E chiedo a Dio di aiutarmi a farlo, perché non è facile. Gesù mi ha dato tutto e capisco che il mio egoismo fa schifo davanti a Lui. E quindi desidero essere meno egoista e Dio mi aiuta. E avanti così, desidero più amore, più gioia, pace, pazienza, benevolenza, autocontrollo, perché Dio ha cambiato il mio cuore. E un primo passo per fare questo è stare attaccati a Dio, leggendo la Bibbia, leggendo libri cristiani di autori validi, pregare da soli con gli altri. Dio ci cambia tramite il suo Spirito Santo, ma dobbiamo stare vicino a Lui, e i mezzi per farlo sono sempre gli stessi. la sua parola e la preghiera. Oggi non abbiamo parlato di sacrificio. Lo ripeto, oggi non abbiamo parlato di sacrificio, ma della gioia che Dio dà e delle conseguenze di questa gioia. Conseguenze che possono sembrare sacrificio, ma solo per chi questa gioia non ce l'ha. Preghiamo. Grazie Signore per quello che tu ci hai dato. E ti prego di darci veramente consapevolezza di questa grande cosa che ci hai dato, da quello che ci hai salvati. Dacci veramente la tua gioia, che motiva ogni altra cosa. Che possiamo veramente smettere di aver paura, di essere scomodi, ma aggrapparci a te e avere la gioia di essere tuoi. Signore, rendici i tuoi figli felici, non delle circostanze, ma felici di te, felici del fatto che ti apparteniamo. Grazie Signore perché tu sei la fonte della vera gioia. Aiutaci a viverla. Amen.